Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per formare il popolo di Dio c'è bisogno sempre dello Spirito di Dio. Deve essere Dio a guidare il suo popolo attraverso il suo Spirito. Questo è sempre stato. Israele, il popolo di Dio, nella misura e perché ha lo Spirito di Dio che lo guida. Dobbiamo pregare per noi, anzitutto, per tutta la Chiesa, per ottenere sempre il dono dello Spirito. E dobbiamo pregare in modo particolare per le guide della Chiesa e le guide del popolo di Dio in generale, perché abbiano un dono particolare dello Spirito. Chiediamo anzitutto perdono delle nostre colpe.
Prima lettura. Dal Libro dei Numeri, capitolo 11, dal 25 al 29. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, capitolo 5, versetti dall'1 al 6. Ora voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte all'orecchia del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 9, versetti 38-48. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Il tema della seconda lettura si allontana molto e non è stata scelta in rispondenza alle altre due letture. Guardiamo noi intanto la prima lettura presa dal Libro dei Numeri. Per comprendere meglio bisognava cominciare un po' prima di quello che abbiamo davanti. Io vi leggo il contesto precedente immediato. Il contesto più ampio va collocato nel deserto. Il Libro dei Numeri racconta questo. Israele ha appena lasciato il Sinai, dopo tutto quello che è avvenuto, e si è incamminato. Si è allontanato dal Sinai e anche il Libro dei Numeri, come d'altra parte anche il Libro dell'Esodo, racconta episodi in cui Israele si lamenta, manca di fede o è ribelle al Signore. Solo che prima del patto non ci sono punizioni, dopo il patto ci sono anche le punizioni. Perché? Perché c'è un legame molto più stretto e c'è non solo un legame, c'è un coinvolgimento reciproco. Adesso Israele è veramente il popolo di Dio e perciò da lui dipende, per così dire, il successo del progetto di Dio per l'umanità. E perciò Dio se ne occupa da vicino, anche correggendolo e punendolo. In un certo senso gli fa l'esame tutti i giorni, a differenza degli altri popoli, a cui fa l'esame solo, farà alla fine, ma nella storia fa l'esame solo proprio quando non se ne può fare a meno, quando superano il limite possibile, allora solo in quel caso gli fa l'esame, la correzione o la punizione. Bene, siamo in uno di questi episodi e il popolo si è lamentato della manna, che è il dono di Dio, pane celeste, pane miracoloso, eccetera, pane degli angeli. Si è lamentato perché gli è venuto a nausea e chiede di mangiare carne. Ecco, allora Mosè dice, i versetti precedenti al nostro episodio dicono questo: Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda, e l'ira del Signore si accese e la cosa dispiacque agli occhi di Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai fatto del male al tuo servo, cioè a me, dice Mosè? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: portalo in grembo, come la nutrice porta il lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si lamentano dietro a me dicendo: dacci da mangiare carne. Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo. È troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto. Fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che io non veda più la mia sventura. Queste sono le parole che dice Mosè a questo punto a Dio. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini fra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi. Conducili alla tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e ti parlerò, e lì parlerò con te. Toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro, e porteranno insieme a te il carico del popolo, e tu non lo porterai più da solo, eccetera. E poi continua il racconto su come poi dovrà essere distribuito la responsabilità della guida del popolo. E poi segue a questo punto il racconto che abbiamo ascoltato. Voi capite che senza questo non si capisce quasi niente della forza di questo brano, che appunto, come abbiamo ascoltato, allora Mosè uscì, riferì al popolo le parole del Signore, radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda. E poi c'è il nostro brano. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò, tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ecco allora la prima grande insegnamento di questo brano, che è raccontato non solo perché è successo, è raccontato soprattutto perché deve insegnare al popolo di Dio, ricordando quello che fece Dio con Mosè, e cioè che l'autorità di Mosè, la sua guida, che rimane una guida straordinaria, deve essere condivisa. Per poter veramente guidare, altrimenti Mosè non ce la fa. Nonostante sia scelto da Dio, nonostante sia l'amico di Dio, Dio gli parli faccia a faccia, non riesce a guidare il popolo, perché abbiamo sentito il suo lamento. Perché? Perché è molto pesante. È l'uomo che è molto pesante. E questa è un'impresa troppo, troppo difficile. E perciò non basta che lui abbia lo spirito, ma bisogna che anche altri partecipino a questo dono e alla guida. Questo è, mi pare, il primo grande insegnamento sul fatto che il popolo di Dio deve essere guidato dallo Spirito, e tutti hanno lo Spirito in una certa misura, ma in particolare Dio guida il suo popolo dando un dono particolare dello Spirito alle guide del popolo. Però l'autorità deve essere esercitata così. Ci deve essere una condivisione. L'esperienza di Mosè, che è così grande, così unico, come rimane unico, come dice il libro del Deuteronomio, non ci fu nessun profeta come Mosè, anche Mosè dovette, anzi lo chiese lui, Dio veramente Mosè non lo chiede neppure, è Dio che procura a Mosè l'aiuto di 70 anziani. Mi parla di un grandissimo insegnamento. Ecco. Poi c'è un secondo insegnamento, perché l'episodio non finisce qui. E ci sono due di questi 70 che non sono andati, sono stati chiamati, e non sono andati davanti alla tenda del convegno. Voi mi direte, vabbè, pazienza. Come pazienza? parte il fatto che hanno disubbidito, non sappiamo però perché, non lo dice, c'è un fatto molto importante. Cosa fa Dio? Cosa ha fatto Dio davanti alla tenda del convegno? Ha preso, simbolicamente, ha preso dello spirito di Mosè, un po' dello spirito di Mosè, e l'ha distribuito, il che significa che lo spirito che hanno tutti gli altri è quello, è lo spirito di Dio attraverso Mosè. Attraverso Mosè. Sono come un corpo che dipendono da Mosè, no? Non sono dei singoli indipendenti, perché lo spirito che ricevono è una partecipazione allo spirito, cioè al compito, ai doni e al compito che ha Mosè. Questo è avvenuto ed è descritto in modo, diciamo, drammatico, nel senso in modo molto sottolineato dal testo. Questa azione di Dio è estremamente significativa. E questi due non sono andati, non dipendono, può apparire che non dipendono da Mosè. E profetizzano nell'accampamento, non là, come indipendenti, per così dire. Quindi l'obiezione qui di Giosuè, che stava sempre con Mosè, è una persona molto seria, impediscili. Dobbiamo cogliere, secondo il mio parere, la serietà di questa obiezione, se vogliamo cogliere la forza della risposta di Mosè. Impediscili. E Mosè risponde: sei tu geloso per me? Fosse tutto il popolo di Dio profeta, fossero tutti profeti, non è possibile. In un certo senso sono tutti profeti, lo dice anche il Salmo, i miei profeti, perché non sono mai doni, i doni di Dio non sono mai esclusivi, sono sempre rappresentativi, chiaro, no? È così. Però non sono tutti profeti. C'è Mosè che è profeta, gli altri non sono profeti. E Miriam è profeta, ci sono dei profeti, ma non sono tutti profeti. Volesse, ecco, Dio desse che tutto il popolo di Dio fosse profeta, dice Mosè, sei tu geloso per me? Allora, questo mi sembra il secondo grande insegnamento. Perché è raccontato questo episodio? Penso che questo è il secondo insegnamento di questo episodio. Mosè deve esercitare, e anche gli altri devono imparare a esercitare, la loro autorità, non in modo esclusivo e senza gelosia, senza pensare che questo è qualcosa per cui questi due che profetizzano sarebbero un attentato all'autorità di Mosè, perché non sono andati. Siccome però, ecco il senso della risposta di Mosè, questi due profetizzano con lo Spirito, allora vuol dire che fanno parte dell'opera di Dio, anche loro, anche loro. Insomma, qui il problema ce lo dovrebbe avere Mosè, e Mosè dà un grande insegnamento. Se passiamo al Vangelo, dobbiamo tenerla troppo lunga, e nel Vangelo abbiamo un altro contesto, ovviamente, anche qui però il contesto va evocato, con Giovanni, uno dei dodici, che dice: abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e abbiamo cercato di impedirglielo. Questo sembra voglia dire, e probabilmente vuol dire che non ci sono riusciti, cioè che l'altro non ha ubbidito a loro e ha continuato, con successo probabilmente, a scacciare i demoni nel nome di Gesù, pur non appartenendo al gruppo dei dodici. Anche qui è molto importante l'obiezione di Giovanni: abbiamo cercato di impedirglielo, perché usa il tuo nome ma non ha l'autorità di farlo. Non ha l'autorità. Ora, la risposta di Gesù, che si può riassumere: chi è per noi, chi è, chi non è contro di noi è per noi, che sono tutti detti questi, che possono avere tanti significati diversi a seconda di come sono utilizzati, la risposta di lui è sostanzialmente: non glielo dovete impedire, perché chi non è contro di noi è per noi anche se non è uno dei nostri. C'è una battaglia, Gesù, ma non è il solo, combatte questa battaglia contro il demonio, è la battaglia di Israele contro il Satana, contro le forze del male, questo è il contesto. E Gesù è il più forte, in grado di legare il forte e di rapirgli la sua preda. Ma non è il solo a combattere. Qui però c'è un problema in più, cioè che questo tale usa il nome di Gesù per fare questo. E quindi anche qui vediamo che c'è il problema dell'autorità, io penso, e il problema dell'invidia, o del modo in cui si intende l'esercizio di questa autorità che i discepoli, i dodici, hanno ricevuto da Gesù. È Gesù che ha dato loro, come dice il Vangelo, l'autorità di cacciare i demoni nel suo nome. L'ha data loro, non l'ha data agli altri, non l'ha data a tutti. Poi c'è uno, che per conto suo, che non è dei dodici, non è dei discepoli neppure, e caccia i demoni nel nome di Gesù. E quindi per sé non dovrebbe essere impedito, questo è percepito chiaramente come qualcosa che non va bene, non ha l'autorità, non ha il permesso e l'autorità di Gesù. E anche qui, come vediamo, la risposta di Gesù è molto bella, è un grande insegnamento, che lo è poi per tutti, noi possiamo applicare questo in modo analogico. Anzi, la risposta di Gesù, abbiamo finito, procede dicendo: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome, cioè pensando a me, perché siete di Cristo, cioè ha rispetto per me, ha rispetto per me. In verità vi dico, non perderà la sua ricompensa, cioè sarà ricompensato nel giudizio finale, sarà. Cioè Gesù vuol dire, ci sono tanti modi per collaborare con noi, tanti, infiniti, sono tutti dalla nostra parte, sono tutti con noi. Chi non è contro è sempre con noi, dice Gesù, no? È sempre dalla nostra parte. Persino chi dà un bicchiere d'acqua non perderà la ricompensa, anche lui ha partecipato alla lotta santa contro il demonio.